Sabato 14 gennaio 1989, presso casa di preghiera.
Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti amo.
Mi sta chiedendo il conto di quello che mi ha detto, cioè gli fa vedere
che quelle sue parole che erano il segno di quello che portava lui nel pensiero del suo io, no? questa pretesa, no? Gli fa vedere che attraverso la sua opera in realtà non è l'opera di Dio, ha manifestato invece quello che in realtà c'era nel pieno cuore, cioè la paura.
A cose fatte, lo invita, eh? E quindi ci insegna che a un certo momento tutte le cose vengono a galla e dobbiamo riconfrontarle con l'esito di Dio.
Però è passato del tempo, come era passato per Tommaso, anche Pietro è maturato.
Certo.
Infatti la risposta che da Pietro c'è è segno anche di una profonda umiltà. Gesù dice: tu lo sai che ti amo. Quindi riconosce che Gesù comunque ha perdonato quel suo peccato.
E comunque direi ancora, scusa, una cosa. Lui dice: certo, Signore. Io penso che non avrebbe nemmeno dovuto dire certo, Signore, avrebbe dovuto dire solo tu lo sai, perché dopo la prima prova non era più credibile la sua affermazione.
Sì, il Signore sa benissimo se lo amiamo o meno, se ce lo chiede proprio per darci maggiore responsabilità, no? E anche maggior valore.
Ah, lui sa tutte le cose che chiede, le chiede per far prendere coscienza a noi, sì. Mica per sé. Perché, no?
Poi prima ci nutre della sua parola e poi ci chiede, no?
Qualcuno?
Sì.
Dopo. Va bene. Giovanni.
Sì. Quello che San Paolo diceva questa mattina, che non c'è nessuna creatura che possa sfuggire davanti a Dio, tutto è nudo e tutto dobbiamo rendere conto. Qui arriva il momento per Pietro di rendere conto di quello che rimangiarsi, quello che
aveva detto.
E così è per ognuno di noi, questa è un'azione proprio per fare attenzione a tutto. Non solo le parole, ma anche i pensieri, perché davanti a Dio tutto è nudo.
E ogni cosa va confrontata alla luce di Dio, altrimenti non si entra mica nel regno di Dio. Ogni cosa va sempre riportata nel principio. Tutto quello che da noi, siccome ogni cosa che parte da noi, anche una semplice parola, ci rende schiavi, e quindi ci impedisce di entrare nella luce, no? Ecco, allora il Signore ce lo presenta per darci la possibilità di verificarla nella luce.
E di offrirla, questo quando ce la ripresenta, ce la presenta per darsi la possibilità di non più macchiarla del pensiero del nostro io. Pensavo questo dopo aver pranzato, vuol dire che Dio prima ci dà,
se non mangi,
ci nutre.
Non puoi mica amare se non mangi, che lo fai? Prima viene a mangiare.
Si nutre, poi dopo si chiede
di mangiare.
Sì, è lui che ci fa capaci di amare, è lui che ci educa e ci fa crescere nell'amore. Perché noi ci può anche credere di amarlo e poi lui ci fa toccare con mano che l'amore è tutta un'altra cosa.
Certo. Senz'altro il nostro, quello che noi chiamiamo amore, è una proiezione del nostro io. Anche la mamma che ama il figlio, è perché nel figlio vede se stessa, quindi è tutta sempre una proiezione del nostro io. E naturalmente con il pensiero del nostro io non si entra nella luce. Quindi si deve imparare un altro, no? Quindi soltanto superando questi nostri io, quindi morendo noi stessi e vivendo per Dio, si impara ad amare secondo Dio. Allora qui comincia poi il vero amore.
Con questa domanda Gesù conferma agli apostoli che lui è veramente il Signore, no? Cioè, se avessero avuto ancora qualche dubbio, lo toglie proprio, perché prima pensavano che fosse il Signore, però non osavano chiedere. Poi d'accordo che Gesù
offre il pane, quindi da questo lo capiscono già. Ma con questa domanda Gesù si dichiara proprio, no? Se avessero avuto ancora qualche dubbio, questo stava fugato qualsiasi dubbio, no?
E tutto l'operare di Dio lo conduce a conoscere Lui, ad amarlo come Lui si ama, però prima c'è una tappa obbligata, deve farsi toccare con mano la nostra incapacità. E se non abbiamo preso coscienza prima, abbiamo preso coscienza dopo, come adesso, per come pietra. E pensavo che la sua parola, proprio chiedendoci il suo amore, che ci fa capaci di amare, no? Prima era l'iniziativa di Pietro.
No, lui chiede capaci di amare, dandosi da mangiare, assimilando, cioè mangiando quello che lui ti offre, ti rende capace di amare. E tu non puoi amare se non conosci, no? E non puoi conoscere se non mangi. Quindi mangiando, cioè assimilando quello che lui ti offre, tu conosci, conoscendo la possibilità di amare. Perché se ti non puoi amare, non puoi amare una cosa che non conosci. Prima bisogna che quella cosa si presenti, ma la presentazione di quella cosa è il cibo. Se tu lo mangi diventi capace di amare, perché adesso non sei capace di amare.
Amare e conoscere. Pensavo, se uno prende consapevolezza della propria incapacità di amare, può dire sì, tu lo sai che ti amo. Perché se uno constata che non ama...
Ma aspetta, qui ci sono tre domande.
Sì, però a meno che lui non abbia preso già subito consapevolezza nella prima volta.
Se la dice tre volte perché,
non sono necessarie
ancora... tre volte. Versetto 16, gli dice, passi i miei anelli. Gli domandò per la seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami tu? Sì, o Signore, gli risponde, tu sai che io ti amo. Gli dice, passi le mie pecore.
Dino. Passi le mie pecore. Siccome l'uomo si nutre di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, quindi pascere e passare la parola di Dio agli altri, no? Mi ricordi, non è lui che pasce, è sempre Gesù che pasce. Grazie. È sempre Gesù. Poi dice di nuovo la stessa domanda. Insomma, è proprio un invito a Pietro a entrare in se stesso, a rivedere il suo rapporto con Gesù. Perché noi possiamo rispondere così. La domanda è a bruciapelo e immediatamente rispondi, no? Prima pensa bene se realmente è così quello che dici.
Ecco. Io sono inteso, se mi ami, cioè se mi ami fasci i miei anelli, se mi ami fasci le mie pecore.
No? Sì.
Io non ho capito il senso di questo comando.
Il senso? Perché solo amare vuol dire metterli sopra di tutto. Solo mettendo al di sopra di tutto Dio si può pascolare nelle opere di Dio.
Il Signore le domande le rivolge personalmente, perché dice il nome più figlio di, una cosa personale, no? E poi non ci resta che rispondere nella fiducia di Dio, tu lo sai.
È strano, perché Gesù aveva cambiato nome a Simone, ha detto il nome Pietro, qui ritorna con Simone.
E qui ritorna Simone, e quello cosa vuol
dire? Appunto, è strano. Che aveva cambiato nome,
sì.
Qui sembra che...
Era necessario cambiare nome.
Ma se l'ha fatto, c'è un motivo. Non
potuto dare un significato, però.
Non so.
Ma per amare Dio dobbiamo passare attraverso Cristo, tutta l'umanità.
Cioè è l'amore per Dio che ci conduce a Cristo. È l'amore per Dio.
Però è il passaggio obbligato. Cioè, per...
Amare è passaggio obbligato, perché passaggio obbligato perché Gesù dice nessuno viene al Padre se non viene a me. Lo dico, è iniziare ad andare al Padre, il problema è questo, è iniziare ad andare al Padre. Se iniziare ad andare al Padre la via è una sola, lui dice, nessuno viene al Padre se non viene a me. Dicendo me, il me è esclusivo, perché ogni io è un esclusivo, non c'è ciclostile nelle persone, non c'è la ripetizione. Quindi la via è esclusiva, c'è solo quella, nient'altro. Ora, però il problema è il precedente, dico, è necessario andare al Padre? Perché soltanto se uno è attratto dal Padre, allora si preoccupa di scoprire e trovare la via che conduce al Padre. La via che conduce al Padre è Cristo, il Figlio. Dunque, diciamo, prima bisogna sapere il fine per cui siamo stati creati. Tutto viene da Dio, tutto fa ritorno a Dio. Quindi il nostro fine è andare a Dio. A Dio, Dio creatore di tutte le cose, il principio di tutte le cose. Attendere le cose perdono significato, anche la nostra vita perde significato. Se uno non sa perché cosa vive, se non ha preso il fine, si perde significato, si perde senso. Quindi, allora il nostro vivere è più un reagire a degli stimoli che vengono dall'esterno, questi stimoli che si possono chiamare fame, possono chiamare non so, stanchezza, possono chiamare malattia, sì, reazione a stimoli. Uno vive per reagire a degli stimoli. No, andiamo bene, si reagisce anche a degli stimoli, col problema del mangiare, tutto quanto, del problema del guadagnare, del lavoro, è sempre stato un esempio perché uno lavora? Lavora per guadagnare, per poter sopperire al momento opportuno, mi spiego, a un'azione distruttiva che mi può capitare dal mondo esterno, ma è sempre in previsione di stimoli che mi possono capitare dal mondo esterno. E quindi uno si costruisce una casa, sempre perché è una vita tutta che si risolve in reazione a degli stimoli del mondo esterno. E questo non è vivere, questo assolutamente non è vivere. Che vivere vuol dire tendere ad una meta. Ora, la meta è Dio, principio di tutte le cose, in cui c'è il senso di tutte le cose, il significato di tutte le cose. La preoccupazione, allora, se uno riconosce che il suo scopo, il scopo della sua vita, della vita che Dio gli ha dato, è quello di arrivare a conoscere Dio, allora si preoccupa come fare, che cosa posso fare. Allora c'è chi ti dice fai dei salti mortali, l'altro che dice no, dice aiuta i poveri, l'altro dice no, dice dà via tutto, l'altro dice magari non so, diventa virtuoso in questo modo. E tra tutte le cose c'è anche Cristo, il quale però Cristo dice nessuno viene a Padre se non viene di me, quindi con una pretesa esclusiva proprio, intanto ti indica però, noi possiamo accettarlo, possiamo non accettarlo. Però la segnalazione è quella. Noi possiamo vagare su tante strade, però vagando su tante strade veniamo sempre cantonate, cioè non arriviamo alla meta. E ad un certo momento quindi ci sentiamo, perché l'annuncio mi è arrivato, io non posso ignorarlo. Non posso ignorare che Cristo mi dice nessuno viene a fare sempre per me, dal momento che mi è arrivato quell'annuncio. Come dico io posso trascurarlo. Però trascurandolo faccio esperienza che fallisco. Cioè non arrivo alla conoscenza di Dio. Allora, se continuo su altre strade resto giudicato da quella parola lì. Cioè col mio fallimento vengo giudicato. Perché tu sapevi, perché no? Quindi per quale intenzione io non aderisco a questa parola? Qual è il motivo in me che impedisce a me di seguire la segnalazione? La segnalazione è quella. Dice nessuno viene a Padre se preso in me. E perché non segui questo? Cosa c'è? È questa intenzione qui che è in noi, che a un certo momento ci porta in una situazione critica e ci mette su pregiudizio per quale motivo non hai accolto la segnalazione. Evidentemente noi abbiamo altri motivi che ci fanno rifiutare quella segnalazione lì, capito? Ma la segnalazione arriva. Quindi diventa un passaggio obbligato questo, perché il Padre si rivela soltanto nel suo Figlio,
in modo esclusivo. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Quindi qui abbiamo l'esclusiva. Per cui, fino a che noi non arriviamo al Figlio, ci impediamo di conoscere il Padre. Senz'altro, ci impediamo di conoscere il Padre. Possiamo fare, se diventare virtuosissimi, possiamo fare, non so, però, azioni giganti, quello che vogliamo, però certamente la conoscenza di Dio non arriviamo. Quindi parleremo di altri senso. Cioè noi possiamo giungere alla salvezza soltanto attraverso il Figlio di Dio, perché il Padre si rivela soltanto nel Figlio, Dio si rivela soltanto in suo Figlio. Infatti Gesù dice: io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io siate anche voi e possiate vedere. Ecco, possiate vedere. E che vuol dire? Che il vedere, cioè il conoscere Dio, è condizionato al luogo, ad un luogo. Io vado a preparare un luogo affinché dove luogo io sono cioè dove io ricevo l'essere, possiate essere anche voi e vedere. Quindi ci fa capire che la visione, la conoscenza della verità è subordinata all'essere in un certo luogo. Questo luogo è il Figlio. Cioè deve essere un'altra parte.
Ascolare spiritualmente e personalmente cosa vuol dire?
Non sai quello del Pascolo? Io sono andato al Pascolo, non sai mai andato al Pascolo?
Sì, sì.
Allora lo sai quello del Pascolo? Condurre a mangiare, condurre a mangiare. Dopo aver mangiato adesso condurci anche a mangiare anche.
Anche pensavo fosse si intendesse dominare sui sentimenti.
Semproni.
Dominare su tutti i nostri sentimenti, ma perché condurci si dice che
Danielli
cioè sono i sentimenti, no?
Sì, ma deve,
mi dice miei.
Miei, dice miei, quindi tutto ciò che tutto è di Dio. Tutto è di Dio. Quindi quando tu hai mangiato, diventi capace adesso di nutrire anche tutte quelle creature che Dio ti presenta, anche tutti i tuoi pensieri, i sentimenti, tutto quanto, cioè di condurle alla sorgente, alla fonte, o al cibo, al pane. Infatti quando dicono licenze la gente finché vada a cercare da mangiare, Gesù dice date voi da mangiare, date voi. Voi chi? Voi che siete vicino a me, cioè chi più è vicino a Dio più può dare da mangiare. Capito? Ma uno può dare da mangiare nel momento in cui mangia. E non può comunicare ad un altro una cosa che non ha capito. Dice le parole, non servono niente le parole. Capito? Dire che sia lo spirito. Questo spirito uno deve averlo assimilato, quando tu hai assimilato lo spirito ti rende capace di per creare tutti una cosa sola, cioè, c'è la possibilità di comunione, la comunione che è vita presuppone la comunicazione, ma la comunicazione la può dare soltanto colui che ha mangiato, chi non ha mangiato non può dare la comunicazione, chi ha mangiato e chi non ha mangiato ha bisogno di mangiare. Mi capisci? Ma quando ha bisogno di mangiare non può darlo a mangiare. Soltanto chi ha mangiato può dare da mangiare, capito? O no?
Sì, sì, sì.
No, questa spiegazione mi ha illuminato quell'altra parola che Gesù dice, come il Padre ha mandato me così io mando voi. Adesso capisco meglio come gli apostoli sono stati mandati, Pietro. Volevo chiedere, questo ritornare a Simon Pietro, a dire, prima aveva cambiato nome, adesso lo chiama di nuovo Simone, è per tornare indietro, per farle rifare i passi?
Sì.
Perché se lo chiamava Pietro non avrebbe capito se l'avesse chiamato col nome nuovo.
E per dargli un nome nuovo?
Ma l'aveva già cambiato qui, io ti chiamavo. Cosa vuol dire che cambia?
Ma i cambiamenti che si ne fa sono delle promesse.
Per realizzare
le promesse che ti si fa sono condizionate alla nostra adesione. E se io, anziché pensare a lui, penso a me stesso, quel nome lì non funziona mica.
Ecco, perché appunto il nome è secondo la missione che c'è qui, cosa che si era detto?
Tutte le cose che Dio ci promette sono condizionate a, è un patto, tutte le cose che Dio ci promette o comunica, è un patto di alleanza che fa. Per cui ti do questo,
sì.
Ma ci serve un sé. è un'alleanza, in parte.
E questo che dopo, prima si è spiegato, dopo aver mangiato, Gesù comanda di amare, comanda, soltanto dopo averci nutrito può chiedersi di amare, ma ci hanno nutrito e ci nutre con la sua parola. Pensavo questa mattina che dice la parola di Dio è più tagliente, che separa, che divide, eccetera, ma in questo modo questa parola di Dio, come spiega San Paolo, che è Dio che spiega attraverso lui, ci nutre, che taglia, che come una spada che scinde tutte le, il midollo e tutto. Come certo. Ci nutre questo qui? Da prima di nutrirci deve fare questo lavoro di purificazione, oppure è anche già un nutrimento questo di...
Ma il nutrimento è assimilazione, quindi è capire. Tu non puoi capire se non diventi pura di cuore. Perché uno può mangiare, assimilare la cosa soltanto in quanto mette quella cosa di sopra di tutto.
Ecco.
E allora la parola di Dio mette, ecco, taglia, no? Nel senso che non accetta compromessi. Perché la parola di Dio è parola di Dio, quindi ti nutre proprio in quanto ti mette una cosa di sopra di tutto, una cosa sola necessaria. Ti impegni in una cosa sola, al di sopra di tutto. Perché tu nel compromesso ti debiliti, il compromesso ti debilita, ti impoverisce, hai capito?
E non mi assimiliamo.
Perché quello che fa malare è l'anima, l'anima nostra è capacità e fame di Dio, capacità di assoluto. Però questa capacità subisce deterioramenti. Ora il deterioramento dell'anima è creato da amori diversi, molteplicità di amori, capito? Noi nel nostro io crediamo di potenziarci moltiplicando gli interessi, moltiplicando gli amori, invece ci esauriamo. Una persona esaurita non è una persona, mi capisce, che si è impoverita, è una persona che ha moltiplicato i suoi interessi e si è impoverita in quel modo, ma si illudeva di, mi capisci? Ora invece noi ci arricchiamo veramente semplificando la nostra vita in un'unica cosa. Amare vuol dire mettere una cosa di sopra di tutto il resto. Hai capito? Invece moltiplicando gli amori tu perdi la capacità della tua anima di amare. Non sei più capace di amare. Cioè incomincia a funzionare in te la stanchezza. Capito? Questa stanchezza per cui non sei più capace di rispondere ad un amore. Allora uno si diverte, ha bisogno di divertirsi, cioè di passare da un amore all'altro, da un interesse all'altro, eccetera, perché si stanca. Non riesce a stare, capisci, in quella.
A stare con uno.
A stare con uno. Si stanca, ha bisogno di divertimento, cioè ha bisogno di varietà, ha bisogno di cambiare, di altro. E già questo è una conseguenza dell'inquinamento, della molteplicità, capisci? Di interessi che sono in noi, per cui il nostro io, ecco perché bisogna morire a noi stessi, il nostro io è un moltiplicatore di amori, è un moltiplicatore di interessi. Ora, dico, più uno moltiplica i propri interessi, più si debilita e meno diventa capace di nutrirsi. Una persona che è malata, che è debole, in realtà non riesce a nutrirsi, mi capisci? Solo che meno si nutre, più naturalmente è logico, vero? Decade. Questo. Quindi è necessario, essenziale questo. Ora, la parola di Dio che arriva a noi, in quanto arriva, ecco, perché noi ci moltiplichiamo interessi perché riteniamo che per noi siano utili, no? Siano bene. La parola di Dio invece seleziona, e dice no, questo no, questo no, questo no, questo no, quello, tutto questo. E allora, siccome però noi ci giustifichiamo, come abbiamo giustificato i voi, i capi, la moglie, la parola di Dio no. Non si giustifica, ma devo andare a seppellire mio padre, è amore del prossimo, è dovere, eccetera. No, niente, tu vieni, seguimi, eccetera. Quella nettezza lì. Ma gli altri, tanti che dicevo stamattina, ma allora diventiamo egoisti se non pensiamo agli altri, eccetera. E la parola di Dio, no, tu non preoccuparti, gli altri ci penso io, tu vieni qui. Capisci? Ecco, la parola di Dio è quella nettezza lì, perché noi, sotto il nome di altri, ci mettiamo il nostro io. Capisci? Anche sotto il nome del padre, lasciami andare a seppellire mio padre, poi dopo verrò, è finito, non serve. Ti mette a mano avanti, si volta indietro, i buoi, cambi la moglie, no, no, c'è il pensiero tuo io. Ecco, c'è quella nettezza lì, che soltanto la parola di Dio può.
Ecco, la nostra anima, che prima si è detto che questo bisogno di Dio, eccetera, è la parola che separa l'anima dallo spirito. Lo spirito sarebbe il nostro io, in questo caso, che San Paolo dice che la parola di Dio separa l'anima dallo spirito.
Fino a no, per spirito si deve, per spirito è l'intenzione, quelle finalità che possiamo noi avere, no? L'anima è la passione assoluta.
Separa questo dalle altre.
Per cui sei stato creato per questo, ecco, non pasticciare.
Io non ti faccio i complimenti, non pasticciare. Qui sei stato creato per quello, è proprio di questo. Inutile che noi ci, perché noi ci mettiamo sempre, mi spiego, delle vernici, cerchiamo di nasconderci sotto il nome dell'umanità, diritti, mi spiego, che dobbiamo fare questo, e crediamo di fare, ci identifichiamo, mi spiego, con delle etichette, perché diciamo così, questa è una cosa buona, quello dobbiamo fare. E invece la parola di Dio non ti concede mica queste cose. Gli uomini magari sì, gli uomini riescono ad ingannarli. Ecco, lei fa una parola buona, questo qui è giusto, questo qui è vero, questo qui è, capito? Ma la parola di Dio non te lo concede. Per questo è così. Non dobbiamo ne cullarci con le parole degli uomini, dobbiamo misurarci con la parola di Dio, pure perché la parola di Dio non mi concede. La parola di Dio ha quella nettezza lì, per cui di fronte alla parola di Dio, mi capisci? Ecco, io non posso ricordare i sotterfugi perché non me le concede. Di fronte alla parola degli uomini sì, gli uomini mi concedono i sotterfugi. Posso ingannare gli uomini, capisci? Ecco, perché gli uomini apparentemente dicono, ah, quello lì fa bene, questo è una cosa buona, questo qui è giusto, questo qui difende il diritto, questo qui.
Dobbiamo misurarci con la parola di Dio, pure perché la parola di Dio non mi concede. La parola di Dio ha quella nettezza lì, per cui di fronte alla parola di Dio, mi capisci? Ecco, io non posso ricordare i sotterfugi perché non me le concede. Di fronte alla parola degli uomini sì, gli uomini mi concedono i sotterfugi. Posso ingannare gli uomini, capisci? Ecco, perché gli uomini apparentemente dicono, ah, quello lì fa bene, questo qui è una cosa buona, questo qui è giusto, questo qui difende il diritto, questo qui è... E allora, apparentemente gli uomini ti giustificano, Dio non ti giustifica. Allora dico, senti, piantala lì di misurarti con la parola degli uomini, cerca di misurarti con la parola di Dio, perché quella ti giustificherà e quella ti condannerà. Noi non saremmo misurati dalla parola degli uomini, non potremmo dire a Dio, Signore, ma gli uomini che mi avevi messo attorno parlavano così. Dice, tu sapevi che, capito, che io parlo in modo diverso. Allora, perché non sei misurato con la mia parola? Sei andato a cercare la parola degli altri. Allora, noi quindi, noi siamo responsabili di fronte alla parola di Dio e alle esigenze della parola di Dio.
Sì. Questi agnelli e pecore, più ci purifichiamo nell'amore, più siamo capaci di nutrirci in profondità, in
certo,
profondità.
Sì. Cioè, nella misura in cui noi mangiamo, è come dire, se provenire a mangiare è un problema di segni, no? Nel campo dei segni, per insegnare noi quello che dobbiamo fare spiritualmente. Ora, spiritualmente il mangiare diventa un assimilare, quindi dobbiamo capire. Chi ha capito ha la possibilità, ecco, di illuminare, di, capito? Ecco, quindi di nutrire, perché ho detto molte volte che gli uomini stanno morendo. E morendo di fame perché non trovano il pane. E dice già il profeta, dice, tutti stanno morendo di fame perché non c'è nessuno che li spezzi, i figli, ecco, gli agnelli, dice, i figli stanno supplicando, invocando da mangiare e non c'è nessuno che spezzi il pane. Quindi soltanto colui che ha mangiato presso Dio può spezzare il pane, cioè, non c'è nessuno che può spezzare il pane, perché il pane è diventato immangiabile, capito? Ora, soltanto dico così, colui che ha assimilato, vero? Ecco, che ha la luce presso Dio, eccetera, altra, ha la possibilità di spezzare, come fa Cristo, di spezzare questo pane a livello, hai capito? Ecco, della capacità che è, perché la capacità nostra, l'ho detto prima, le capacità sono un ammalato, tu non puoi dargli l'arrosto, capisci? E gli darai il brodino o qualcos'altro. Quindi, e questo, cioè, il mangiare va adeguato alla capacità di assimilazione della creatura. Ma chi vede la capacità di assimilazione della creatura? È soltanto colui che capisce che viene dall'altro, che viene da Dio, può vedere questo, questo no? E allora naturalmente si presenta un cibo che l'altro non può, se mi presenta delle pietre al posto del pane, l'altro non può mangiare.
Solo se amiamo Dio ci chiama con il nostro vero nome. Per cui pensavo questo, che Simone di Giovanni è il nome che lui ha, che Pietro ha nel
che Giovanni gli aveva dato.
Ecco, sì, ma nel suo
era figlio di Giovanni.
appunto.
Bariona.
Cioè nella sua terra, no?
Eh?
Lo chiama nel suo io, nella
sì,
sua
dice
terra.
Figlio di tuo padre. Ecco, sì. Gli dai... sì. Lo riconosce come figlio di suo padre.
Sì, invece... il...
non è ancora figlio di Dio.
Ecco, chiamarlo Pietro vuol dire che essere figlio di Dio.
Sì. E questo mi ha fatto ricordare quella frase che mi sembra il profeta Nathan che dice, e Dio, no? Per bocca del profeta Nathan che dice a Davide, tu eri un pastorello, ti ho ricondotto dal tuo pascolo, così, cioè gli ricorda le sue origini umili, per cui non abbia a vantarsi, no? di quello che adesso un lungo costruire una casa.
È andato a seccare le mule, ha trovato un legno. È andato a seccare il muro, proprio un legno.
Cioè, è importante ricordare il niente che sempre siamo stati, no? Anche se quel poco...
scusami, se io vado a seccare le mule, a un certo momento trovo una che mi cambia tutta la faccenda, in realtà il metro non è certamente mio, io devo seccare le mule.
E qui lo stesso...
o di asino.
Pietro, ecco, non doveva vantarsi perché era sempre... ecco, perché Dio gli ha cambiato, Gesù gli ha cambiato il nome. Continua a fargli toccare con mano il suo niente, anche proprio ricordandogli il suo, quello che era. Ma questo non per scherzarlo, ma per metterlo nella verità, che vede, per poter ricevere tutto da Dio. Ecco. E qui c'è questa distinzione tra agnelli e pecore.
Beh, agnelli è quello della figlia, quindi non si capisce. Allora, sugli operai.
Nel tempo di Gesù non c'era.
Non c'era.
E se Gesù si tutto lo significato?
No, è quello della figlia, no?
Comunque, Gesù ha fatto questa distinzione, ha cercato il significato.
Perché, certo.
Come si è cercato il significato del cambiamento del nome,
certo.
Quindi anche...
non c'era
niente, poi c'è certo. Pecore. Versetto 17.
Ma io non ho capito.
Ah, non importa mica, sai.
Ma gli altri hanno capito.
Ma c'è, non importa. Quanto. Avanti.
Così
non se
l'hanno capito, me lo spieghi. Se qualcuno l'ha capito, me lo spieghi.
Sì, sì, beh, dopo te lo spiegheranno.
Vuol dire che abbiamo capito.
Versetto 17. Per la terza volta gli domandò, Simone di Giovanni, mi ami tu? E Pietro si rattristò. Perché per la terza volta gli aveva domandato, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu conosci tutto. Tu sai che io ti amo.
Ma direi proprio che qui equivale al Signore mio Dio, mio esatto. Signore mio Dio di Tommaso. Insomma. A questo punto Pietro non ha più niente da dire, si abbandona.
E ovviamente che erano soltanto tre i rinnegamenti di quella notte, e qui sono tre, ho richiesto un po'. Tre.
Questa professione di Pietro, ma tu sei tutto. Cioè, quello esprime nei confronti di Gesù, non è solo un fatto di dire tu conosci gli eventi, tu conosci...
No, tu sei tutto di me, nel senso che tu mi hai conosciuto quella notte. Quella notte in cui...
Tu sai quello che è successo da allora?
Poche ore prima io ti avevo assicurato che se anche tu ti avessi tradito, io non ti avrei tradito. Per questo dice, mi ami tu più di tutti, no? Perché lui ha detto, non sei davanti. Se anche tu ti tradissero, io no. Io avrò affermato di non morire. Dopo poche ore dice, ma io non l'ho mai visto così, mai conosciuto. Quindi tu sai quello che è successo quella notte. Quello.
Pietro si era accostato pure perché pensa che Gesù dubiti del suo amore pensando alla sua negazione.
Ah, certo. Ma
e allora non si sente più sicuro.
Tre volte là, tre volte qui, quindi per farle prendere coscienza, perché
che non... insistente di vita.
Perché lì per lì dice così e non pensava mica. La terza volta si rattrista perché e gli richiama prima che il gallo canti, tu vai tre volte. E quindi qui è il 3 che lo blocca, che lo rende triste.
Io penso che anche noi se diciamo al Signore, come diciamo, insomma, ti amo, però mi sentì...
si accorge che il suo maestro Gesù sta pensando a quella notte lì, sta pensando, tu lo sai, sei tutto.
Non si sente.
Perché prima te non credevo magari di dire sì, io, ma intanto l'altro insistente, ti riconduce, e l'altro si è tratta quell'illuminazione, si rende conto, ah signore, tu mi conosci, sai.
Ma ritornando al discorso di prima, no? Se un uomo naturale interesse per conoscere Dio, sì, ma nello stesso tempo continua, come diceva con Franca, a moltiplicare i propri interessi, no? Perché sì, noi vuol dire che poi le, diceva prima, così tanto divertimento, ma uno può anche non divertirsi, no? Nel moltiplicare i propri interessi, cioè fare cose con passione. Sì. Vuol dire che non c'è quindi questo interesse allora per conoscere Dio.
Argomento ad persona, dico, argomento ad persona, tu ami Cristo, però continui ad amare tanti altri, vuol dire che non hai amore per Cristo? Rispondi. Se amare vuol dire mettere uno di sopra di tutto, tu ami una persona, però continua ad amare gli altri. Tu ami? E no, perché è contraddizione, perché amare vuol dire mettere uno di sopra di tutto, prima di tutto. Allora l'amore si vede in questo, in quanto l'amore si vede in questo, che io sono tutto disponibile per quello, tutto il resto viene dopo, ma quello è di sopra di tutto. Per cui lì è giustificata la mia vita. Capito? Ora, nei riguardi di Dio, perché tutto è segno, anche i rapporti d'amore sono dei segni di, perché il Signore in un certo momento dirà, tu sei stato capace di amare un uomo. E perché non sei stato capace di amare? Perché molte volte dice, ma io non sono capace di amare Dio, sei stato capace di amare un uomo, ecco il Signore ti fa fare l'esperienza come si ama. E perché non hai amato nello stesso modo? Ecco. Capito? Allora c'è nessuno fuori il nostro io, io amo un uomo perché c'era il mio io. Mi spiego che trova una certa soddisfazione. E quindi, però intanto il Signore ci fa capire come si ama e cosa vuol dire amare. Allora non dire, Signore, io ti amo con tutto il cuore, capito? Perché il Signore qui come dice, Signore, sì, io ti amo, è un momento, ti ripete tre volte fino a che tu ti ritrovi là in quella notte, allora quel punto lì comincia a tremare, ah, io credevo di amare, ma capito? Tutt'altro che amore che è. Si ripete il quadro del tradimento. Quindi amare vuol dire mettere una cosa al di sopra di tutto il resto, al di sopra di padre, di madre, di doveri, di impegni, di lavori, di figure, eccetera, quanto, altrimenti non c'è amore. Quindi non c'è parlare di amore, non c'è questa scelta, questo mettere questa luce, questa al di sopra di tutto il resto. Dico, la condizione per poter giungere a conoscere Dio, a trovare Dio, è quello di mettere Dio di sopra di tutto. Fin tanto che non lo mettiamo di sopra di tutto, non possiamo. Non possiamo. Solo i puri di cuore vedranno Dio. È una condizione, blocco. Ora, purezza vuol dire unicità, semplicità, avere un amore unico. Pure colui che ha un amore unico. Inquinato è colui che ha tanti amori. Dicevo prima che i tanti amori inquinano e quando inquinano ti debilitano, ti rendono povera, incapace di amare, non sei più capace di amare. Ti manca poi la volontà, ti manca il tempo, ti manca tutto, perché appunto noi diciamo mi manca qualche impegno, no, vai a fondo, mi spiego, è soltanto questo. Perché non hai amato come dovevi amare. Quindi, fin tanto che non si arriva a questa purezza di cuore, a questa nettezza, quindi a questo amore unico, la Vergine, no? Non si può concepire Dio. Concepirai tante cose, ma Dio no. Quindi, ecco per cui la parola di Dio diventa netta, diventa illuminante. Perché non ti fa dei complimenti, ma sì, no, comunque, no, la via è solo quella, netta, chiusa. O no? Basta? Sì.
Sì. Sì, il Signore chiede tre volte a Pietro se lo ama perché lui ha rinnegato tre volte.
Sì, sì.
Ma Gesù aveva già perdonato Pietro prima, perché quando era apparso faceva vuole, no? Per quella situazione. E adesso però questo è come?
Ma Dio non ha solo difficoltà a perdonarsi sempre. siamo noi che abbiamo difficoltà a perdonarci. Siamo noi che abbiamo difficoltà a perdonarci. Noi ci danniamo mica perché Dio non ci perdona. Dio ci perdona. Noi ci perdoniamo perché il nostro io non ci perdona. Noi siamo noi che non ci perdoniamo. E se noi non moriamo noi stessi, il nostro io ci danna, ma è il nostro io che ci danna. Non è Dio, noi siamo davanti a Dio, Dio dice, ah, hai fatto questo, e sei dannato. No, Dio non ti dice. Cioè, c'è un peccato che non può essere perdonato. Il peccato che non può essere perdonato non è il peccato da parte di Dio, mi spiego, che non ti perdona. È il tuo io che non ti perdona. Né qui né dall'altra. Siamo noi che non ci perdoniamo.
Vuol dire che Pietro portava ancora questo?
Evidentemente. Infatti lo chiama Pietro, e non lo chiama Pietro, ma lo chiama Simone. Simone, cioè, questo io che non si perdona, mi capisci? Che non perdona se stesso. E lui che voleva essere primo di tutti, eccetera quanto, non si perdona di aver tradito il suo maestro.
Quindi è ancora un atto di misericordia.
Che il Signore vuol portarlo a ricevere il perdono, a riceverlo. Ma quando noi siamo ripiegati su questo nostro io, noi non basta mica che ci andiamo all'altro che ti perdona, capisci? Siamo noi che non ci perdoniamo. Quindi siamo incapaci di ricevere perdono. Quando vai in una casa, di come primo saluto, pace questa casa, se c'è un figlio degno di pace, la tua pace si andrà su di lui. Se non c'è degno di pace, la tua pace ritornerà a te. Tu auguri la pace, ma non basta che tu auguri la pace, perché l'altro sia in pace. Bisogna che uno sia in grado di ricevere questa pace. Non basta quindi che io ti perdono, non basta che io ti perdono. L'altro non è capace di ricevere questo perdono.
Sì, questo attristarsi di Pietro è segno che quando siamo nei pensieri del nostro io ci rattristiamo per... Ma
proprio perché si rattrista vuol dire che dentro di sé
che c'è ancora quello, perché altrimenti sentire che il Signore che mi dà questa possibilità di dire sì, lo amo, e sentirci pensati, amati. Se noi fossimo fuori del pensiero del nostro io, non ci rattristano le colpe passate, anzi diventano motivo di unione con, di maggior legame con Dio, di unione con lui. Ma è come lungo questo cammino prima di arrivare a capire il perdono di Dio.
Essere capace di riceverlo.
Eppure Gesù aveva già parlato, come diceva Giovanna, la pace sia con voi, aveva già avuto degli...
Non basta. Se Gesù dice, quando manda i suoi discepoli, si levanta, in qualunque casa entrate, dite pace a questa casa. E se c'è un figlio degno di ricevere la pace, la vostra pace passerà a lui. Ma se non c'è, ritornerà a voi, vuol dire che non basta comunicare la pace perché l'altro la possa ricevere. Hai capito? Non basta. Perché evidentemente ti fa pensare che ci può essere la non capacità di ricevere la pace.
Sì, questa capacità per ricevere la pace, cioè il perdono, è la parola di Dio che la fa in noi,
Ma noi nel pensiero nostro io non possiamo, capisci, accogliere. Bisogna l'impossibilità di accogliere il pensiero nostro io. Deve superare il pensiero nostro io, ma nel pensiero nostro io noi non possiamo accogliere.
Ecco questa urgenza di...
Perché il pensiero nostro io prima vuole essere, prima di tutto, essere... preferito, essere, capisci, perfetto. Poi naturalmente il pensiero nostro io ci conduce al tradimento, ci conduce al fallimento, e allora non ti perdoni più. Ma è sempre la proiezione, ancora, mi spiego, dell'orgoglio di prima, eh? L'orgoglio di prima è che non ti perdona più, eh?
Perché siamo legati.
Perché uno vorrebbe essere, capisci, e invece no, ho mancato, è finito.
Lì sarebbe, una volta, per grazia di Dio, se uno capisce, dire sì, l'ho fatta grossa, ma però non si può dire quello, se
ma si può dire un po'. Quindi quando dici l'ho fatta grossa, se nel pensiero tuo io stai fresco.
Ah, sì. E se uno non è nel pensiero del Dio, cosa dice?
E dice l'ho fatta piccola.
Dio me l'ha fatta fare. Dio me l'ha fatta fare. Devo dire quello.
Dio me la
niente, Pinucci.
Pensavo che, come diceva Giovanna, non solo che Gesù l'aveva perdonato, però pensavo a Pietro che ha pianto tanto. Quando è peccato. Quindi è possibile che non fosse. È pentito e la condizione per ricevere il perdono non è il pentimento.
Giusto si è andato a piccare, Pietro non si è andato a piccare, si è pianto, eccetera, quanto comunque.
Ma allora cos'è che ci...
È il superamento per il nostro Dio.
Ma per superare che ci...
Quante volte si piange per il nostro Dio? Abbastanza piangere.
Quindi ci vuole la certezza che Dio vuole perdonare. Ecco, e se ci perdona Dio, perché il nostro Dio non ci perdona?
Io perché penso il nostro Dio non ci perdona?
Ma io penso perché si dubita che Dio perdoni.
No, no, non sto
perché se perdona Dio...
No, niente. Perché tu volevi essere così, non sei riuscito ad essere così, adesso non ti perdoni più. E nel tuo orgoglio, che il tuo orgoglio che non ti perdona.
Ma non può esserci un'altra causa invece che uno non...
Se non sube te stessa, non c'è niente da fare, Preferisci andare all'inferno piuttosto che ricevere perdono di Dio. Nota bene, preferisci andare all'inferno piuttosto che ricevere perdono di Dio.
Non
mi basta che un perdono. No, ma io, scusa, mi sto mica dicendo te, scusa,
sì,
tanto, io dico nel pensiero di Dio. Vedi, e quando mi dici mi sei nel pensiero di Dio, sei pure tranquillo.
Se riceviamo da Dio, se da Dio riceviamo quello che nel pensiero del nostro Dio, nel nostro io noi abbiamo attribuito, no, alla nostra colpa, cioè se Pietro ha accettato da Dio questo fatto del perdono.
Ah no, ma se accetta da Dio, soprattutto per il senso Dio, Ah, se accetta da Dio, perché il nostro io non si perdona in quanto di sono io che l'ho fatto.
Perché queste tre domande del Signore possono essere come, cioè, come le tre volte che la serva, che i vari hanno chiesto a lui,
certo,
le,
molto,
cioè,
certo,
però dalla parola di Dio,
ma proprio dicendo le tre volte, gli ripresenta, per cui lui, si specchia, e già lui si specchia.
Cioè lui prende coscienza che è Dio che l'ha messo in quell'occasione, che la prima.
No, ricordo.
Per essere liberato dal pensiero del suo io deve rivedere
dico, se Dio, l'uomo non supera, non muore se stesso, stai tranquilla, non muore se stesso, preferisce andare all'inferno piuttosto che ricevere il perdono di Dio. Cioè siamo in quel peccato che non può essere perdonato. Non perché Dio non possa perdonarlo, è perché il mio io non accetto quel perdono. Perché se Dio mi punisse, mi facesse fare dei sacrifici, eccetera, quanto, dico, lo accetto, ma il perdono gratuito, io nel pensiero mio, io non l'accetto mica, capisci? Dico, piuttosto preferisco andare in inferno, ma non essere perdonato, pensiero di Dio. Se invece superi te stesso, cioè e metti Dio di sopra di tutto, allora la cosa cambia completamente.
Perché uno vede l'opera di Dio in tutto.
Lui di silenzio. Tutto pensiero.
Ma penso che la risposta a tutto questo venga nel versetto successivo. Quando dice quando sarai vecchio, cioè quando sarai diventato maturo nel pensiero di Dio, allora un altro ti cingerà la veste, non sarai più tu a decidere le cose per te stesso e ti porterà dove il tuo io non vuole, il superamento di Dio.
Che si è lente a capire.
Sei con la luna con lui. Bisogna sognare.
Che il Signore nella sua misericordia ci chiede conto di tutto quello che noi pensiamo del nostro Dio.
Sì, per liberarci proprio dall'ossessione di quello, capisci che è proprio quello. E finito.
Vivere la parola di Dio finché non abbia dubitare del nostro amore.
Certo. Crisma, due?
Sì.
Franco,
superare.
Ci siamo, tre.
Capire lo spirito degli alleati.
Sì.
L'amore assoluto non c'è Dio.
L'amore?
È l'amore assoluto.
L'amore.
Ci può essere.
Ancora uno?
Sì.
Solo Cristo ci insegna a pascere gli agnelli e le pecore.
Sì.
Solo se metto Dio di sopra di tutto accetto il perdono che mi dare.
Ah sì. Cioè noi possiamo accettare il perdono di Dio soltanto per mezzo di Dio, non nel pensiero nostro, soltanto per mezzo di Dio. E per mezzo di Dio possiamo ancora Dio. Ma noi da soli, nemmeno il perdono di Dio non possiamo accettarlo. Si può intuire come ci sia l'inferno, capito?
Se posso fare ancora una domanda di prima riguardo prima, sarebbe questa, che lui era prestato, no? Ma Gesù gli dice pasci i miei agnelli. Come si fa a pascere, cioè dare da mangiare agli altri, illuminare gli altri se uno è triste e non ha superato l'io? E la tristezza è perché non ha superato l'io. Poi glielo dice ancora terza volta, però glielo aveva già detto prima, pasci i miei agnelli. Come si fa? Ma era nel pensiero dell'io, perché poi dice per la terza volta, si rattristò perché per la terza volta, quindi prima l'avrei già detto passi i miei agnelli, passi le mie pecore.
Mi ha sempre detto che tutte le parole del Signore sono sempre soggette, sono un patto di alleanza, quindi sono soggette
la promessa,
a parte di Dio, Dio ti promette tutto, ti promette la Vergine, lui vuole che tu sia perfetta come, perché quella è la creatura esemplare per tutti, vuole che tu sia così, e lui vuole così, però è un'alleanza.
Però qui non dice pascerai i miei agnelli se,
sì,
dice
signora.
Qui ha detto passi i miei agnelli, giusto. Passi, ha dato sì. Come un comando, il pensiero era in alto però.
Ancora? Vabbè, di l'altro.
Il pensiero è quello, che il perdono è luce, e solo nella tua luce vediamo la luce, solo in Dio noi possiamo avere la luce del perdono.
Ah, cioè, solo con Dio?
Solo con Dio.
Nel pensiero nostro io non possiamo nemmeno ricevere il perdono.
Cioè, se restiamo col Cristo, lui ci conduce.
Ah, sì.
Vedere in tutto l'opera di Dio vuol dire mettere Dio al di sopra di tutto.
Certo.
Questa è la condizione per...
Cioè, soltanto mettendo di sopra di tutto io posso vedere, perché sono andato in alto e posso vedere, quindi bisogna portarsi in alto, perché come ho detto già prima con Fabio, il vedere è subordinato al luogo, e se noi non riconosciamo questo, cioè non sappiamo di dare luogo, siamo in colpa, non sapevate che io mi devo trovare lì, quindi noi dobbiamo sapere dove è, ecco. Cioè se io cerco stelle alpine in coppa di grano sono in colpa, perché lo devi sapere, ogni cosa ha il suo luogo. Ecco, allora lo devi sapere. Ecco, l'intelligenza sta nel sapere il luogo. Se invece non sei il luogo, non basta dire non sapevo, no, sono in colpa. Perché ogni cosa Dio me la prende in un suo luogo. E anche Dio, mi spiego, l'assoluto ha un suo luogo. Per cui se io credo di trovare Dio cercando a destra, a sinistra, fuori, sono in colpa. Perché sbaglio il luogo.
E mettere Dio di sopra di tutto è la condizione per dimenticarci di Dio.
Ah, si capisce.
Cioè per mettere il nostro io al posto giusto.
Certo. Allora,
siamo perdonati solo nella misura.
Sì?
Siamo perdonati
sì.
Solo nella misura in cui sappiamo dimenticarsi, immergersi nel pensiero di Dio.
Certo, nella misura in cui guardiamo Dio. Ecco. Nella misura in cui guardiamo Dio.
Quindi
sì. non siamo nemmeno capaci di ricevere perdono. E siamo pesi se non si dà perdono. Allora.
Addirittura.
Certo.
E se il perdono vuol dire un super dono, no? Se il perdono è già un super dono, la capacità di ricevere questo perdono è un super super perdono.
Sono anche di
perché è un vero dono per saper ricevere, perché è dono di Dio saper ricevere il perdono, eppure lo.
Certo.
Ma è un dono grandissimo, super super.
Super al quadrato, sì. Ci arriva al quadrato, lei. 3 quadrati.
Ma anche supera la decima.
Anche supera
la decima, super, super, super mille, la mille. E tutto, è finito.
C'è, arrivederci.
Aspettavamo il congedo.